qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andiamo a parlare dei 10 comandamenti, che in ebraico è una ricorrenza ebraica, che è Shavuot. Ecco, perché andiamo a parlare dei 10 comandamenti? Prima cosa, perché il Veneto Serenissimo Governo ha sempre detto che la legge che ci guida, la legge che noi formeremo la nostra Costituzione, la legge che dove noi andremo a rispettare, la legge che tutti dovranno conoscere, perché sarà la legge fondamentale della nuova Veneta Serenissima Repubblica, quella che noi diciamo che siamo gli eredi, i continuatori. Ecco, siccome che senza leggi non c'è ordine, e senza ordine non c'è la difesa degli elementi più deboli, perché l'ordine e la legge e la legalità corrispondono, quando sono fatti e applicati in maniera corretta e concreta, corrispondono alla difesa delle persone più deboli, perché se no vincerebbero sempre i prepotenti. Siccome noi siamo qui, stiamo lottando, abbiamo pagato col carcere, abbiamo pagato con le persecuzioni, da 20, più di 20 anni, quindi noi che facciamo queste cose le facciamo per dare la possibilità a tutti i veneti, a tutti quelli che si riconoscono nei valori e dei 10 comandamenti e dei valori e delle tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica, vogliamo che tutti questi siano trattati nelle stesse identiche condizioni. E allora dove andiamo a trovare queste condizioni? Andiamo a trovarle in quello che Mosè ci ha portato e che sono i 10 comandamenti. Ecco, allora se noi, una volta premesso questo, andiamo a vedere i 10 comandamenti e andiamo anche a capire che i 10 comandamenti che Dio ha dato a Mosè sul monte Sinai non sono applicati da questa società. Questa società tenta di sgregare tutto questo, perché vuol mettere in discussione le nostre origini, le nostre tradizioni, vuol sconvolgere la nostra vita, il nostro essere, e quindi sarà utile da parte di tutti di comprenderli, di capirli. Anzi, io direi che ogni giorno, invece di pregare, invece di andare in chiesa per poi fare il contrario di quelle delle preghiere che diciamo, dobbiamo leggere e studiare i 10 comandamenti. Allora io adesso elencherò i 10 comandamenti e premetto subito che non citerò i primi due comandamenti, che sono quelli relativi al personale, a quello che uno, il rapporto che uno vuole creare con una entità superiore, o comunque anche ai laici e anche ai non laici, perché i dieci comandamenti, che io dico sono 8, saranno applicati sia nei confronti di chi è religioso, sia nei confronti dei laici e sia nei confronti degli atei. Ecco, questo deve essere chiaro come premessa iniziale di qualsiasi tipo di discorso, no? Che uno mi venga a dire: io non sono cattolico, sono ateo, quindi a me non mi interessano i 10 comandamenti. No, i 10 comandamenti vanno e saranno applicati a tutti. a prescindere dal loro credo religioso, siano essi laici, cattolici, musulmani o di qualsiasi altro tipo di religione. Allora, il terzo comandamento è santificare le feste. Cosa significa santificare le feste? Santificare le feste significa che l'essere umano ha bisogno ogni 7 giorni di trovare se stesso, stare assieme alla sua famiglia e riposare del lavoro delle altre 6 giorni. Quindi, quando noi diciamo che questo è un comandamento che deve essere rispettato, deve essere chiaro a tutti che deve essere rispettato. Non è che se i padroni che mi fanno lavorare anche la domenica poi vanno in chiesa, vanno a pregare o vanno a confessarsi, siano assolti da questo peccato. Perché è giusto che l'uomo, la donna siano in famiglia, si ritrovino in famiglia, discutono in famiglia, accudiscono i propri figli, diano una cultura ai propri figli, diano una prospettiva, un ricordo anche della loro vita, delle loro famiglie, della loro storia, non solo della storia della nazione in cui vivono, ma anche nella storia familiare. Ecco, il quarto comandamento è onora il padre e la madre. E questa è una cosa che in questo momento è estremamente controversa, perché si tende a dire che non esiste più il padre, non esiste più la madre, che non esiste che c'è un genitore 1, un genitore 2, che possono essere genitori dello stesso sesso, che possono essere, non c'è più nessun tipo di legame con chi ti ha creato sostanzialmente. E allora noi diciamo che esiste un padre che è un maschio e una madre che è una donna. Questo non significa che è più brava il padre o è più brava la madre o è più bravo il padre o è più bravo la madre. Significa semplicemente che esistono due esseri umani di pari valore, di pari dignità, di pari tutto, per essere chiari, che queste due persone, questi due esseri umani si sono messi assieme per poter creare una famiglia, per poter creare dei figli, per poter dare un'educazione ai figli, e deve essere un'educazione multilaterale, deve essere un'educazione che abbraccia tutto il sindaco umano. Ecco, questo è onore al padre e alla madre. Non possiamo inventarci delle famiglie sulla testa e sulla pelle dei figli che noi abbiamo deciso e dobbiamo deciderlo consapevolmente di mettere al mondo, di dare una prospettiva e una visione in questa terra. Questo è tutto il resto. Chi non vuole i figli, perché non perché non li può avere, ma perché non li vuole. Chi non vuole che ci siano due padri e due madri, è gente che tende a imporre al figlio una cosa che il figlio non sa di avere, non c'ha consapevolezza. Ecco, questo deve essere chiaro a tutti. Ecco, il quinto comandamento è non uccidere. Quindi questo mi sembra chiaro, mi sembra fuori dubbio e fuori discussione. Quando significa non uccidere, significa non uccidere, ma significa anche che chi tenta di uccidere noi, la nostra famiglia, i nostri familiari, che tenta di schiavizzare la nostra patria, noi abbiamo il sacrosanto dovere di difendersi. Difatti, quando Mosè è venuto giù dai Monte Sinai e ha visto quello che stava succedendo nell'accampamento dove c'erano in nato una ribellione contro Dio e contro Mosè, che ne era il suo rappresentante. Il Signore Dio ha lanciato i fulmini, ha lanciato le saette, ha fatto scoppiare un terremoto e ha eliminato tutti quanti quelli che volevano uccidere e praticavano tutto quanto quello che era contrario ai 10 comandamenti. Non commettere atti impuri. Ecco, quando che noi diciamo non commettere atti impuri, diciamo espressamente che gli atti impuri non sono atti di consapevolezza, sono atti che noi stupriamo, noi facciamo della pedofilia, noi consumiamo un rapporto di amore non sessuale, un rapporto di amore con una persona che è consapevole che di fare questo atto di amore, perché non è un atto sessuale, è comunque un atto di amore, che può essere l'aspetto sessuale, può essere un bacio, può essere una carezza, può essere una accompagnarsi a fare una passeggiata. Questo è l'atto di amore, perché a un novantenne non può amare, non può fare un atto di amore con la sua compagna o con il suo compagno e fare una passeggiata. L'amore non è la penetrazione, l'amore è volersi bene, stare e vivere insieme, tutto sommato sopportarsi anche qualche volta se è necessario. Non solo sopportarsi, ma anche vivere, chiacchierare, mangiare assieme in maniera consapevole e chiacchierare. Sono 100.000 le cose che danno un piacere alla persona. Questo è quello che noi vogliamo e che noi diciamo. Tutto il resto sono atti di violenza, perché un rapporto non consapevole, che non è soltanto un rapporto sessuale, ma anche un rapporto di stare assieme, che non è consapevole, che non è condiviso dalle due persone, è un atto impuro. Dobbiamo essere consapevoli di tutto questo. Non rubare. Ecco, non rubare è una cosa, anche questa, che sembra che sia semplice, perché noi diciamo che se uno entra dalla porta e ci ruba, è un furto. Se noi ci portano via la borsa o il portafoglio finché camminiamo per la strada, è un furto. È un furto che va condannato e va punito soprattutto. Però ricordatevi che il furto non è solo questo. Il furto è anche quando il proletariato, gli operai, i contadini, gli impiegati, tutti quelli che prestano la loro opera, tutti questi prestano un'opera e chi, il datore di lavoro che gli dà la possibilità di lavorare, deve guadagnare, ma il guadagno non può essere io prendo 10 per il lavoro che faccio e c'è gente che prende 100 sul lavoro che io ho fatto. No, non è così, signori. Non siete, non potete andarvi a confessare e poi dire io sfrutto il mio operaio, sfrutto il mio dipendente, gli do a lui 10 e io guadagno 100. Se io gli do a lui 10, quando io ci guadagno 5 sopra il suo 10, è già più che sufficiente, faccio un'ipotesi, ma è così. Quindi il non rubare significa non rubare ai lavoratori, non rubare al proletariato, non rubare ai contadini, non rubare agli impiegati, non rubare a tutti quelli che prestano la loro opera. Non dire falsa testimonianza, questo mi sembra che sia importante. E allora io aggiungo, non solo non dire falsa testimonianza, ma non dire falsa testimonianza, per il discorso che facevamo prima, neanche in famiglia. Non dire, dire falsità in famiglia per far dimostrare che tu hai delle difficoltà. Ai figli, se ci sono delle difficoltà, devi dire la verità. Caro figlio, cara figlia, Ricordatevi che oggi non possiamo fare una, mangiare gelato, per dire una cosa tanto per dire, perché non abbiamo i soldi. Quindi invito tutti quanti, quando arriva a casa la distinta della banca, di prendere tutta la famiglia, raccoglierla attorno alla tavola e esaminare i conti, dire ai figli, dire alla moglie, queste sono le disponibilità che abbiamo. Ecco, oltre, io sono andato oltre alla falsa testimonianza, perché la falsa testimonianza sembra io vado in tribunale, devo giurare che dico la verità e solo la verità, e quello no, è il contorno che è importante, non è soltanto dire falsa, fare dire falsa testimonianza in tribunale. Il nono comandamento è non desiderare la donna d'altri, e anche questo è importante. Quando significa divorzio o non divorzio, non desiderare la donna d'altri significa che la donna d'altri sta assieme ad altri, l'uomo d'altri, che è la stessa cosa, sta assieme a un altro, si vogliono bene e consapevolmente stanno insieme. Tu non hai il diritto di desiderare l'uomo o la donna d'altri, visto che questi stanno assieme e sono consapevolmente assieme. E questo è anche un peccato, perché si tende a disgregare il rapporto di base che esiste nella società, che il rapporto di base è il rapporto tra gli uomini, la donna, o tra la donna e l'uomo. Non desiderare la roba d'altri, e anche questo è importante. Non desiderare la roba d'altri significa una cosa anche questa semplice. Quando la cosa è d'altri non si deve desiderare. E casomai, se gli altri, se questi hanno accumulato delle cose in maniera illegale, illecita, rivolgiti alla tua comunità, rivolgiti ai tuoi simili, a quelli che avete deciso di vivere assieme in una società dove sia resa giustizia e sia punita l'ingiustizia. Ecco. Questo significa non desiderare la roba ad altri, non significa semplicemente non rubare, che è un'altra cosa, non desiderare, perché noi dobbiamo avere, abbiamo il diritto di avere tutto quello che ci serve per vivere in maniera dignitosa, in maniera serena. Ecco, per cui la società stessa deve contribuire, metterci nelle condizioni che tutti vivono in maniera serena, però si tratta non di non fare niente, di essere dei parassiti, di essere dei gente che non vuole fare niente e vuole sfruttare il lavoro degli altri, perché c'è anche il parassita che non vuole fare niente e che vuole sfruttare il lavoro degli altri, che ha lo stesso, fa lo stesso delitto di chi sfrutta gli altri, perché si tratta sempre di sfruttare in piccolo o in grande qualche altro che lavora al posto tuo. Tu devi avere e devi dare, non puoi solo avere e non dare niente. Questo è l'elemento centrale. E non stiamo parlando della gente che hanno dei problemi di handicappati o qualcosa d'altro, qui stiamo parlando della gente che è in grado di offrire alla sua famiglia e alla società il proprio apporto, e deve ricevere dalla società e dalla famiglia quello che li conserve e li compete per lavorare. Ecco, questo è quanto noi come Veneto Servizio Governo abbiamo sempre detto e affermato. A tutto questo aggiungiamo anche che quando Mosè era sui monti e stava vedendo la terra promessa, Dio gli ha detto tu non potrai vedere la terra promessa perché non hai avuto fiducia in me, hai dubitato, hai avuto dei dubbi, e questo è nella normalità. E allora gli ha detto tu adesso hai raggiunto il tuo scopo, hai portato la tua gente fino alla terra promessa, però tu non la vedrai la terra promessa, tu non la vedrai da lontano. E gli ha detto qual era la terra di Israele, dove il popolo ebraico doveva vivere in pace. E questo non è poi avvenuto, come voi sapete, ma non andiamo a parlare dell'attuale. Mosè si è rivolto a Dio e ha detto: sei inflessibile e tu non perdoni. E questo è giusto, nel senso che poi Dio prenderà i provvedimenti per chi ci crede, e per chi non ci crede, chi ha vissuto all'interno dei 10 comandamenti ha vissuto in maniera giusta ed è stato felice anche nella terra, non soltanto in un ipotetico paradiso che ci è stato promesso o che qualcuno ha detto che ci sarà. Questo è a prescindere da questo che noi dobbiamo comportarci secondo i 8 comandamenti. Ecco, dopodiché noi come Veneto Serenissimo Governo diciamo anche, ricordatevi a tutti, lo diciamo questo, che non basta andare in chiesa o confessarsi per essere perdonati. Non serve confessarsi e non serve essere perdonati, ma noi dobbiamo, siccome non possiamo e non credo che nessuno possa vivere sempre tutta la vita all'interno degli 8 comandamenti, ma prima o dopo sbaglierà, commetterà degli errori, le debolezze dell'essere umano sono presenti a noi, sono presenti a tutti, ma si tratta semplicemente di ogni giorno di leggere gli 8 comandamenti e ogni giorno ritrovarsi con se stesso e dire: oggi cosa ho fatto che non andava bene rispetto alle leggi di Mosè? Oggi ho fatto alcune cose che non andavano bene. Mi riprometto domani di non fare quelle stesse cose che non andavano bene che ho fatto oggi. Questa è la nostra confessione, questa è la nostra assoluzione. Dopodiché hanno fatto un mercimonio di assoluzioni, di andare penitenze, indulgenze plenarie, questo hanno fatto un mercimonio, è stato soltanto voler raccogliere dei soldi. Questi sono i mercanti nel Tempio, questi mercanti del Tempio non vanno accettati, vanno presi a frustate, non lo so se vanno presi a frustate, comunque bisogna sconfessare questi che fanno delle religioni, un mercimonio, prendono soldi, ci sono della gente che muore di fame e questi stessi che muoiono di fame portano dei soldi a qualsiasi religione, non sto parlando di una o di un'altra religione. Questa è una cosa che va completamente abbattuta. Assumetevi, ognuno deve assumersi nei confronti di se stesso, nei confronti della sua famiglia, nei confronti della società, che vive una responsabilità e deve avere una linea guida. Non preoccupatevi assolutamente di quello che dicono i governi, di quello che dicono le corti costituzionali, di quello che dicono questi politici o questi altri politici. Preoccupatevi degli 8 comandamenti che Dio attraverso Mosè vi ha affidato, a prescindere se siete o non siete credenti. Con questo vi saluto, spero di essere stato lucido, chiaro e a risentirci.